Buongiorno da Claudia De Mircan, bentrovati in Mille Voci, Scienza e Ricerca. Una puntata, quella di oggi, che passiamo diciamo anche un po' all'aperto, perché andiamo al Centro Professionale del Verde di Mezzana, dove oggi ci sono proprio le porte aperte a visitare l'apiario didattico e il laboratorio annesso in questo 20 maggio, che è la giornata internazionale delle api. L'occasione quindi per conoscere più approfonditamente questi insetti, e lo faremo anche in studio con il presidente dell'associazione Casa delle Api. Prima delle api però le notizie dal mondo scientifico, come di consueto, subito dopo Jack Savoretti. Prima di dedicarci alla giornata mondiale delle api, curiosiamo un po' tra le notizie scientifiche, che sono sempre davvero molte, ma oggi vi propongo una ricerca che potrebbe aiutarci nella medicina di genere. Lo sappiamo, no? L'organismo femminile e quello maschile reagiscono diversamente a molte patologie e di conseguenza a molti farmaci. E la cosa riguarda anche il sistema immunitario, che si è scoperto funziona in modo davvero differente per uomini e donne. Ci sono oltre 1000 interruttori genetici che regolano le cellule immunitarie maschili diversamente da quelle femminili, che sono più reattive e più propense ad avviare, pare, processi infiammatori. Lo indica lo studio pubblicato su The American Journal of Human Genetics, guidato da 2 istituti di Sydney. Nella ricerca è stato sequenziato il DNA di oltre 1,25 milioni di cellule immunitarie presenti nel sangue di circa 1000 individui sani. E la mappa risultante aiuta a spiegare perché le donne sono molto più soggette alle malattie autoimmuni, nelle quali le difese immunitarie attaccano l'organismo stesso. I ricercatori dicono che i risultati dimostrano che il sistema immunitario deve essere studiato tenendo conto del sesso, perché sappiamo, no, che i sistemi immunitari di uomini e donne differiscono, ma molti studi continuano a trascurare queste differenze, il che può limitare la nostra comprensione delle malattie e di conseguenza influenzare le opzioni terapeutiche. I dati raccolti mostrano infatti importanti differenze tra i due sessi. Allora, gli uomini presentano una maggiore proporzione di monociti, che sono i globuli bianchi che formano la prima linea di difesa, e la loro attività genetica è più concentrata sul mantenimento cellulare di base e sulle sintesi di nuove proteine. Al contrario, le donne mostrano livelli più elevati di linfociti B e T, che garantiscono una protezione più efficace contro i patogeni già incontrati. Ma l'attività genetica al femminile, diciamo, è fortemente orientata verso l'infiammazione. Ciò significa che le donne hanno un sistema immunitario più reattivo, costantemente in stato di allerta. Questa caratteristica è un vantaggio quando si tratta di combattere le infezioni virali, ma ha un prezzo, cioè una maggiore suscettibilità alle malattie autoimmuni. Ecco che la ricerca scientifica aggiunge un altro tassello alla potenziale evoluzione della medicina di genere, e questa è un'ottima notizia. Noi ora ci ascoltiamo Maledetto Me di Fulminacci e poi ci dedichiamo per tutta la puntata alle api. Venti maggio, giornata mondiale delle api, insetti impollinatori fondamentali per la biodiversità e per la nostra alimentazione. Il 20 maggio del 1734 nasceva il pioniere dell'apicoltura nell'impero austro-ungarico, lo sloveno Anton Jansa. Ecco perché è stata scelta proprio questa data. Parliamo dunque di api in Mille Voci, Scienza e Ricerca. Lo facciamo con Davide Conconi, presidente dell'Associazione Casa delle Api, nonché collega e produttore del Giardino di Albert. Buongiorno Davide.
Buongiorno.
Qui in studio con me. Perché al telefono invece abbiamo Gianni Gaggini, responsabile dell'apiario didattico del Centro Professionale del Verde di Mezzana e, se riusciamo ad avere anche lei, Silvia Fumagalli, responsabile per i contenuti formativi e didattici di questo apiario didattico che oggi a Mezzana apre proprio le porte al pubblico. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità. Purtroppo Silvia è alle prese con una bella classe di bambini delle elementari che sono interessatissimi al problema delle api, al mondo, sono lì, ascoltano Silvia in un modo religioso.
Ottimo.
Io sono qui invece a rispondere a tutte le vostre curiosità.
E allora partiamo, Gianni Gaggini. Tra l'altro non direi purtroppo Silvia, direi per fortuna Silvia è alle prese con i bambini.
Ma allora, certo.
Dicevamo, no? In diretta da Mezzana, dove oggi c'è un pomeriggio di porte aperte organizzato dall'Associazione Casa delle Api, osservatorio apistico della Svizzera italiana. Quindi dalle 14 alle 18 c'è proprio per tutti l'opportunità di visitare l'apiario didattico e il laboratorio annesso per scoprire da vicino il mondo delle api e dell'apicoltura. Allora spieghiamo un po' innanzitutto che cos'è la Casa dell'Ape, Gaggini.
Beh, l'Ape, la Casa delle Api è, diciamo, un progetto che insomma abbastanza datato, nel senso parte nel 2010, però viene costruito nel 2020 in pieno Covid, perciò è stato un po' difficoltoso. Adesso è una realtà che insomma è animata da un gruppo bello tosto e bello motivato. Si compone di tre parti sostanzialmente, appoggiandosi alla struttura naturalmente della scuola agraria di Mezzana. Ha un apiario didattico, vale a dire delle arnie, ci sono 10 arnie in piena produzione, tra l'altro ieri abbiamo raccolto il primo miele di Robinia, una decina di famiglie, dicevo, e tre nuclei, quindi tre piccole famiglie che si stanno formando, e delle cellette, una decina di cellette di arniette di fecondazione che useremo poi l'anno prossimo. Si compone poi di una seconda parte che è l'aula didattica, completa di tutto, dai microscopi per osservare le api più nel dettaglio, ma anche per fare delle esperienze, guardare le arnie, come sono fatte dentro, che materiali si usano. E una terza parte che è il laboratorio. È un ambiente igienicamente perfetto, munito di tutte le strumentazioni, che è a disposizione nostra per la lavorazione del miele, di tutti i prodotti, gli altri prodotti delle api. È a disposizione nostra per motivi didattici, per scopi didattici, ma anche per i piccoli apicoltori che non dispongono, come me, di un laboratorio così efficiente. Si viene qua, i piccoli apicoltori possono utilizzare questa strumentazione per smielare, per lavorare la cera, per fare altre lavorazioni che comporta l'attività dell'apicoltura. Sono stato completo, Davide?
Perfetto.
Se lo dice il Presidente. Ma Gaggini, il sito, tra l'altro non l'abbiamo detto, la struttura di questo bellissimo progetto ha anche una rilevanza paesaggistica.
Eh sì, perché se potessi regalarvi alla radio quello che sto vedendo, è veramente uno spettacolo unico.
E ci provi un pochettino, dai.
È natura piena, ci sono piante di tutte le qualità, di tutte le specie. Devo dire che esperienza mia, avvicinarmi, e io sono uno studente di apicoltura, avvicinarmi all'apicoltura mi ha insegnato a guardare in un modo diverso quel che circonda anche l'attività dell'apicoltura, le arnie ed altro, le piante, i fiori, l'erba, le loro fioriture, i colori. Insomma, qua c'è di tutto un po', però al fondo cosa c'è? Ci sono degli alberi, per esempio, da frutta, e la domanda che poniamo oggi anche al pubblico: cosa ne sarebbe di quegli alberi se non ci fossero le api, che sono l'anello di congiunzione tra quella pianta e il nostro consumo delle ciliegie, di tanti bei frutti che ci godiamo in questa stagione? Non ne avremmo, perché se non ci fossero le api e tutti gli insetti impollinatori, ecco, noi non avremmo quei beni. Quindi grazie alle api e a quello che cerchiamo di fare, naturalmente lo dobbiamo a loro. Questo è importante perché ci vuole formazione. L'attività dell'apicoltura oggi dipende molto dalla formazione e l'Associazione Casa delle Api si occupa fondamentalmente di quello, a diversi livelli, dalla divulgazione all'informazione più così di base, ai corsi più specialistici fino al corso che si aprirà nel tardo autunno, il corso cantonale di apicoltura.
In effetti, appunto, magari ci dica qualcosa ancora di più su questa formazione in apicoltura, Gaggini. Magari sarebbe stato bello sentire Silvia Fumagalli, ma giustamente è occupata con i bimbi in visita, ma la formazione in apicoltura che rilascia proprio un diploma cantonale.
Ecco, questo sarà il livello più, diciamo, più specialistico che stiamo preparando come associazione Casa dell'Api, stiamo preparando in partenza per l'autunno, durerà su alcuni anni, quindi richiederà un'applicazione ma anche una conoscenza di base già abbastanza solida. Insomma, è per chi potrebbe farne di questa attività un'attività semi-professionistica o addirittura professionistica. Però si parte da un'attività, e qui la Casa dell'Ape risponde a queste curiosità di chi, per esempio, gruppi, aziende, gruppi di amici, scolaresche, associazioni che vogliono così curiosare in questo bellissimo mondo che è l'apicoltura e delle api, possono rivolgersi a noi per venire e passare una giornata e fare delle esperienze, vedere cosa è, cosa c'è dietro un vasetto di miele. E poi invece ci sono dei corsi di formazione per chi, per esempio, vorrebbe tenere qualche arnia e cominciare a mettersi le mani non in pasta ma nel miele. Ecco, un livello intermedio che risponde a queste esigenze. Cerchiamo di graduare la formazione, che è sempre più importante, perché l'apicoltura e la sopravvivenza delle api oggi comportano dei problemi. In ordine, ci sono dei parassiti che minacciano la sopravvivenza, ci sono un uso anche smodato di fertilizzanti, di insetticidi, di prodotti che servono a una certa agricoltura, però obiettivamente danneggiano tantissimo le api.
Di questo, tra l'altro, poi parleremo con Davide Conconi nel corso della puntata. Ma dicevamo, Gaggini, ambienti separati, un'aula con una vetrata a tutta altezza per assistere alle manipolazioni delle arnie e un laboratorio nel quale svolgere le operazioni legate ai prodotti dell'apicoltura, come la smielatura, la lavorazione della cera e, leggo dalle vostre informazioni, la costruzione dei fogli cerei. Ecco, questi che cosa sono?
Dunque, le api hanno bisogno di sentire questo odore della cera e generalmente l'apicoltore cercherà di riutilizzare della cera che è presente e prodotta dalle proprie api, tutti quei piccoli ritagli, tutti quei rimasugli che restano anche dalla lavorazione, dalla smielatura, si fondono, si puliscono, si filtrano, si fondono, si disinfettano, abbiamo una macchina apposita, e praticamente si costruisce, si fonde una specie di trama, un foglio cereo, un foglio fatto di cera, dove sono impostate tutte le cellette che poi verranno costruite, sviluppate dalle api, e lo faranno in questo periodo, sono molto molto attive, lo faranno in pochi giorni, e cellette che verranno costruite dentro le quali loro metteranno o il polline, ma fondamentalmente il nettare lavorato dal loro fisico, dalla loro biologia. Quindi foglio cereo è quello, è un foglio di cera che dà la trama al telaio.
L'Associazione Casa delle Api, lo abbiamo detto, no? Promuove attività di formazione, divulgazione e sensibilizzazione, no? Con l'obiettivo di sostenere un'apicoltura etica e contribuire alla tutela della biodiversità. Nel corso di oggi pomeriggio, sono proposte attività informative e dimostrative dedicate alla vita dell'alveare. Sono previsti anche momenti pratici, no? Pensati per un pubblico di tutte le età. Ce ne illustri qualcuno?
Ma per esempio faremo vedere, naturalmente con la dovuta cautela, perché abbiamo un sistema di proiezione, l'apicoltore va nelle famiglie, nelle aree che sono poste davanti alla casa dell'ape, con una telecamera e un microfono che è ripreso e poi ritrasmesso all'interno dell'aula didattica su 2 megaschermi, in modo tale che si possa vedere in tutta sicurezza il lavoro dell'apicoltore. Poi nel laboratorio ci sarà l'attività di smilatura, ci sarà l'attività di costruzione di quelli che dicevamo prima, i fogli ceri, e poi la costruzione del piccolo telaio che poi andrà messo, rimesso dentro l'arnia. Forse dimentico qualcosa, ma comunque si possono fare tantissime attività, vedere e soprattutto degustare i mieli. Noi abbiamo dei mieli biologici prodotti in Ticino che possiamo vedere e gustare. Abbiamo anche mieli che vengono da tutto il mondo, perché il miele è un esperanto, una lingua che l'umanità parla in tutto il mondo. Ed è bellissimo vedere non soltanto il contenuto, la viscosità, la densità, oppure quanto sono liquidi, ma anche la confezione. Ci sono cose veramente interessanti da vedere, provare e così da discutere.
Tra l'altro va detto che la giornata non termina alle 18, perché a partire dalle 20 nel parco dell'azienda agraria cantonale è prevista anche una passeggiata teatrale con fiori e insetti pollinatori naturalmente, letture e racconti ispirati al mondo delle api.
Sarà uno spettacolo anche per me, perché ne so molto poco, Davide è più informato di me, e sì, seguiremo questo momento perché è cultura, l'apicoltura è cultura nel senso bello della parola, ci rende attente, come dicevo prima, a quello che è la natura, ma si specchia in questo un certo atteggiamento umano. La curiosità, la voglia di osservare e di imparare dalle api, certo, io sto imparando un sacco di cose dalle api.
Quindi lo ribadiamo, dalle 14 alle 18 porte aperte alla Casa delle Api, alle 20 passeggiata teatrale con punto di ritrovo alla terrazza di Villa Cristina, l'entrata è libera. Magari diamo un dettaglio, dove troviamo tutte le informazioni, perché molti secondo me all'ascolto saranno interessati, se non altro a venire ad assaggiare il miele perlomeno.
No, c'è molto altro da fare.
Certo, ma io ho la collina in bocca, per cui mi sono fissata sul miele, sugli assaggi.
Ma sei benvenuta, se vuoi venire, altro che.
Le informazioni, dove le troviamo nel dettaglio?
Le potrà dire Davide più precisamente.
Ma in realtà le informazioni le troveremo, le troviamo sulla pagina Instagram della Casa delle Api. C'è un volantino attualmente sulla nostra pagina che dà tutte le informazioni. Sul posto comunque verranno date le indicazioni per raggiungere la Casa delle Api, che in realtà si trova in basso rispetto alla proprietà di Mezzana, verso la nuova stalla. E posso anche dire appunto che per quanto riguarda questa sera il ritrovo è sulla terrazza di Villa Cristina. Per intenderci, Villa Cristina è la villa storica di Mezzana. Mezzana è cresciuto negli anni, ci sono molti edifici, ma la villa è riconoscibilissima e lì ci sarà qualcuno che darà le indicazioni per seguire questo spettacolo, che si fa in collaborazione, tra l'altro ci tengo a dirlo, con la Federazione Ticinese di Apicoltura.
Bella, bellissima giornata da non perderci. Grazie davvero e buon lavoro a Gianni Gaggini, responsabile dell'apiario didattico del Centro Professionale del Verde di Mezzana, e ringraziamo comunque Silvia Fumagalli, anche se non è riuscita a venire al microfono, responsabile per i contenuti formativi e didattici. Grazie davvero.
Ve la saluterò e grazie a voi.
Grazie.
Attenzione. Viva le api!
E viva sempre le api! Noi continuiamo a celebrarle ancora per una mezz'oretta con un piccolo approfondimento sulle api, appunto, con Davide Conconi, presidente dell'associazione Casa delle Api, collega e produttore del giardino di Albert. Allora, Davide, per capirci, le api di cui abbiamo parlato finora sono api domestiche, api mellifere, corretto? Quelle che stanno nelle arnie, sono chiamate così.
Sì, in sostanza gli apicoltori si occupano di una specie, l'ape mellifera, e in realtà in Svizzera ci sono moltissime altre specie di api, le api che comunemente chiamiamo selvatiche o solitarie, e abbiamo circa 600 specie in Svizzera. Sì. E il sud delle Alpi, il Canton Ticino, ha una grande responsabilità per la conservazione di queste specie, perché da noi ne troviamo ben 400 di queste 600.
In effetti poi arriviamo anche alle api selvatiche, però restando a quelle domestiche, conosciamole un po' meglio. Allora, descriviamo proprio la società, se così possiamo chiamarla, no, di queste api, che è una delle società animali più studiate e ammirate, se non sbaglio.
Sì, assolutamente. Se facciamo una fotografia proprio adesso, prima dicevi che la giornata mondiale delle api è legata a questo apicoltore pioniere sloveno, ed è vero, ma si celebra il 20 maggio anche perché la coincidenza fa che siamo nel momento di massima espansione delle colonie di api. Possiamo avere decine di migliaia, fino a 60.000 api in una colonia adesso, dunque in una di quelle piccole casettine di legno.
Cioè in un'arnia,
esatto.
60.000 api?
60.000 api. Caspita. Che pesano un decimo di grammo l'una, e dunque abbiamo una biomassa, un animale all'interno di questa arnia che pesa 6 kg, perciò un grosso coniglio, insomma. In questa colonia i compiti sono suddivisi, ci sono delle caste, e le caste fanno dei compiti diversi. Innanzitutto c'è la regina, il cui compito principale è deporre le uova, dunque assicurare la continuità della colonia. La regina è importante non solo per questo, ma è importante per la coesione stessa della colonia. Grazie alla produzione di feromoni, questi feromoni appunto aggregano, tengono insieme la colonia. In questo momento abbiamo anche qualche migliaio di maschi, il cui ruolo è essenzialmente riproduttivo, dunque sono lì per l'accoppiamento, per permettere il flusso genetico, poi per perpetuare le colonie. I maschi hanno una presenza temporanea, alla fine del mese di agosto non verranno più nutriti, perché non sono nemmeno capaci di nutrirsi da soli. Verranno espulsi dalla colonia e la colonia trascorrerà l'inverno al femminile, solo con le regine e le operaie.
Questi maschi moriranno?
Moriranno proprio di fame, di stenti, perché non sono più utili alla colonia per trascorrere l'inverno. Sarebbero un peso da nutrire e dunque consumerebbero delle energie preziose per poco, certo. Diciamo così. Questo ovviamente è il risultato di una lunga evoluzione che ha portato a questa scelta, chiamiamola così, di avere i maschi in un periodo dell'anno solo quando servono, insomma. Invece le operaie, tutte femmine, dunque sono sostanzialmente identiche alla regina, ma non sono in grado di deporre le uova. Sono decine di migliaia in questo momento, e sono loro che si caricano del lavoro maggiore, dunque dalla pulizia interna fino all'allevamento delle larve, la costruzione dei favi, come abbiamo sentito poco prima da Gianni, e soprattutto si caricano del compito di andare a raccogliere il nettare, il polline, l'acqua, i sali minerali, la propoli, che non è altro che una miscela di resine che le api raccolgono sulle gemme, e dunque fanno il grosso lavoro per portare avanti la colonia. Ognuno ha il suo compito, al suo compito è un mosaico di elementi che formano quello che viene soprannominato un superorganismo.
Un superorganismo superorganizzato, quindi l'ape domestica costituisce una società matriarcale, monogenica, io leggo, non è che conosca, pluriannuale, formata da numerosi individui appartenenti a tre caste, tutte alate. Queste api sono, va da sé, importantissime perché sono anche indicatrici biologiche e di sorveglianza degli inquinanti ambientali, un argomento che aveva accennato Gaggini e che ti chiedo di approfondire.
Sì, se pensiamo a una di queste colonie che stanno nelle arnie, dunque queste piccole costruzioni di legno che nel caso dell'allevamento, dell'apicoltura vengono fornite dall'uomo, ospitano le operaie che poi vanno a raccogliere, quello che abbiamo appena detto, tutti gli elementi nel territorio circostante. Bisogna pensare che sono in grado di volare, in realtà molto di più, ma comunque correntemente coprono un raggio di 500 metri attorno alla colonia, ma possono arrivare fino a 3 chilometri. E in questo raggio di 3 chilometri in sostanza le api fanno dei prelievi appunto di nettare, dunque sui fiori, di acqua nelle pozzanghere, di polline su altri fiori e portano all'interno dell'arnia. Purtroppo non si portano solo quegli elementi, ma si portano anche tutti gli inquinanti. Perciò andando a fare analisi sul polline, sul miele, sulle api stesse, abbiamo una fotografia degli inquinanti che stanno agendo in quel momento nel territorio. Grazie alle api ci siamo resi conto, o meglio gli scienziati, i ricercatori, si sono resi conto che siamo sottoposti a un cocktail di sostanze inquinanti i cui effetti sono ancora in gran parte sconosciuti.
Tra l'altro c'è un dato rilevato già anni fa, non è recente purtroppo, che fa davvero impressione, no? Da tempo ormai si trovano addirittura microplastiche nel miele. Questo è indice di un inquinamento capillare, entrato proprio nel ciclo naturale delle cose, no? E che difficilmente si può risolvere ormai.
Assolutamente, diremmo che i buoi sono scappati dalla stalla da mo'. E purtroppo abbiamo, o stiamo scoprendo, che le micro e nanoplastiche, frammenti di plastica piccolissimi, quasi invisibili, sono in grado di attraversare le barriere di protezione che sono predisposte dal nostro organismo e da quello delle api. Perciò alla fine si ritrova anche nel miele. Pensiamo che le api posseggono proprio una specie di filtro all'interno del loro prestomaco, dove immagazzinano il nettare prima di portarlo all'alveare, ma questo non basta per fermare, per esempio, le microplastiche.
Purtroppo no. E naturalmente poi c'è però una cosa bellissima, l'impollinazione, no? E che cosa significa che le api hanno una fedeltà floreale?
Sì, le api, parliamo sempre delle api domestiche, certo. Ma questo fenomeno è presente anche in alcune specie di api selvatiche. Diciamo che se l'ape domestica, uscendo dalla propria arnia, trova dal proprio alveare, trova un fiore interessante dal punto di vista nutritivo, poi tenderà ad andare a ricercare sempre quella specie nel territorio circostante. Tra l'altro, quando trova una fonte di cibo interessante, l'ape torna all'alveare e lo comunica questo ritrovamento alle altre grazie alla danza delle api, appunto.
Ma quindi se io voglio ottenere, che ne so, il miele di castagno, metterò un'arnia in un castagneto,
per esempio,
e quindi so che le api apprezzeranno questo tipo di fiore, hanno la fedeltà in quel senso e mi faranno il miele di castagno. Funziona,
sì,
così?
Funziona quasi così, okay. Funziona, il principio è questo, poi nella pratica intervengono talmente tanti altri fattori che il miele di castagno magari non sarà così puro, perché vicino c'è del tiglio che fiorisce quasi contemporaneamente e che ed è altrettanto attrattivo, se non di più, del castagno. Perciò per avere un miele di castagno, diciamo così, puro, bisogna proprio portare le api vicino a una selva castanile, per esempio. E questo grazie poi alla fedeltà floreale otterremo un miele abbastanza puro di castagne.
Ma per quanto riguarda invece le colture estese, non so, le coltivazioni di ciliegie, di albicocche, questi alberi, questi terreni infiniti di alberi da frutto, lì si piazzano delle arnie affinché le api poi lavorino, impollinino e cresca la frutta che poi noi mangiamo? Funziona così a livello industriale, tra virgolette?
A livello di grande produzione sì, noi in Svizzera siamo ancora fortunati perché abbiamo un'alta densità di api domestiche e di api selvatiche, perciò l'impollinazione è garantita già con la situazione normale,
naturale
diciamo così.
Okay.
In altre parti del pianeta questo non è dato e perciò ci si appoggia i frutticoltori si appoggiano agli apicoltori per l'impollinazione. Dunque, a un certo punto dell'anno, quando comincia a fiorire il meleto, per esempio, il frutticoltore chiamerà l'apicoltore che viene a posare un tot di colonie, e le colonie, attirate dai fiori di melo che sono abbastanza favorevoli per le api, andranno sulle piante e potranno così fecondarle. Detto questo, basta che il prato sottostante sia ricco di tarassaco e le api saranno attirate molto più dal tarassaco. Dunque, certo, il frutticoltore dovrà prendere l'accortezza di tagliare prima il prato sottostante.
E a proposito di questo rapporto tra esseri umani e api, no? Che è un rapporto strettissimo, almeno dal nostro punto di vista, non solo perché mangiamo gran parte delle cose che mangiamo grazie a loro, ma anche perché, diciamo, ha anche un valore economico, no? Il lavoro delle api per noi, con tanto di dati che arrivano dal Centro di Ricerca Apistico Svizzero.
Sì, noi abbiamo la fortuna di avere un centro di ricerca nazionale a Berna, Liebefeld, e qualche anno fa ha calcolato il valore portato dalla presenza delle api sul territorio. E questo si divide in due elementi. Innanzitutto il valore dei prodotti diretti delle api, il miele, la cera, il polline, la propoli, prodotti che vengono poi smerciati dall'apicoltore. Ma il valore più importante è quello dell'impollinazione sul territorio, dunque il valore prodotto dall'agricoltura, dalla produzione primaria, che va dai semi della colza fino alle mele di cui sopra, insomma. Va detto, sorprendentemente magari a una prima analisi, che il valore dell'impollinazione è superiore al valore che incassa, diciamo così, l'apicoltore dai prodotti. Dunque abbiamo un valore circa, vado grossolanamente un po' a memoria, ma l'ordine
per capirci,
l'ordine di grandezza è abbastanza corretto. Se un'arnia porta grosso modo un valore in media di 1000 franchi all'anno per l'apicoltore, in realtà è un po' meno, questo valore per la produzione di frutta e degli ortaggi sarà di 1500 franchi. E in questo valore venale, pecuniario, insomma, non è calcolato il valore sulla biodiversità, perché le api partecipano grandemente all'impollinazione anche delle piante selvatiche. Questo è quasi un valore che direi inestimabile.
Inestimabile, assolutamente inestimabile. Ma a proposito del Centro di Ricerca Apistico Svizzera, no? Parliamo appunto un po' di ricerca sulle api in Svizzera, che tra l'altro anche AgroScope e l'Istituto per la Salute delle Api dell'Università di Berna fanno, no? Se non sbaglio. Ecco, che tipo di ricerche si fanno? C'è qualche novità in questo ambito?
Allora, Appunto, la ricerca apistica in Svizzera si fa in diversi punti. Il centro AgroScope è appunto questo centro di ricerca apistica che dunque fa parte della grande galassia AgroScope dei centri di ricerca agronomica. Accanto a questo abbiamo un'unità dell'Università di Berna che si occupa di salute delle api, una ricerca fondamentale sulle api, proprio di conoscenza dei meccanismi, direi quasi fisiologici, dell'api. E poi abbiamo ancora un piccolo nucleo di ricerca a Neuchâtel, all'Università di Neuchâtel, che si occupa di agroecologia, e qui si sonda di più il rapporto appunto fra le api e l'essere umano. Il centro AgroScope per anni ha lavorato sulla varroa, che è il parassita più importante delle api, più letale, mi permetto di definirlo così, per le api, e soprattutto dobbiamo al centro di ricerca svizzera la capacità o la conoscenza oggi della lotta alla varroa grazie a degli acidi organici. Acido ossalico, acido formico, sostanzialmente si tratta di una lotta biologica. Quando loro si sono accorti, il ricercatore del centro, che la varroa sviluppava delle resistenze ai trattamenti chimici, loro hanno sviluppato una ricerca più su questi prodotti naturali, mettendo a punto dei sistemi di applicazione che oggi sono riconosciuti a livello perlomeno europeo. Oggi si orienta sempre su questa ricerca, ma sta anche valutando un elemento che è molto dibattuto nella comunità scientifica e degli apidologi, che è la concorrenza tra le api domestiche e le api selvatiche. Un'eccessiva densità di api domestiche sul territorio possa avere un impatto negativo per le api selvatiche.
A proposito, perché poi il tempo ci manca veramente poco, volevamo dire ancora due cose sulle api selvatiche proprio, no? Lo dicevi prima, Davide Conconi, questo sterminato mondo, si contano ben 600 specie in Svizzera, sono fondamentali impollinatori solitari, distinti però dall'ape mellifera. Non producono miele le api selvatiche e vivono in nidi sotterranei o cavità legnose, svolgendo un ruolo cruciale, lo dicevamo, per la biodiversità. Molte specie però sono a rischio estinzione, lo accennavi prima, ma quelle che vediamo in giro, non so, che svolazzano in balcone o in giardino, sono quelle selvatiche dunque?
Ma possiamo avere entrambe, quelle domestiche e selvatiche. Tra l'altro ci sono specie di api selvatiche che assomigliano molto alle api domestiche. Un occhio magari non allenato potrebbe confonderle, hanno lo stesso comportamento, vanno a succhiare il nettare o a raccogliere il polline. Dicevi, sono molte, sono minacciate, almeno la metà delle specie. Dunque, se pensiamo al Ticino, alla Svizzera italiana, che ne ha 400, ci sono 200 specie in pericolo.
La maggiore minaccia per loro qual è?
Ma sono di due gruppi. Il primo gruppo è costituito da tutti i fitosanitari, prodotti chimici che noi mettiamo nel territorio per l'agricoltura, ma non solo, pensiamo al trattamento delle siepi, nel giardinaggio, eccetera. L'altro elemento di minaccia è la perdita di habitat. Dunque abbiamo lì una responsabilità per mantenere un po' il disordine nel nostro territorio, che fa bene alle api e fa bene alla biodiversità.
A proposito di responsabilità, dobbiamo dunque fare che cosa a livello personale? Lasciare innanzitutto che svolazzino e non ucciderle, no? Spaventati magari da... E magari aiutandole con un giardino fiorito, un balcone fiorito...
Ma interessante perché proprio qualche giorno fa c'è stato un comunicato stampa del VSL, l'Istituto Federale di Ricerca sulla Foresta, la Neve e il Paesaggio, che dice che un prato fiorito non basta. Mm. Ci vuole anche il prato fiorito nutre le api, ma poi ci vuole la casa per le api e dunque sono ottimi dei cumuli di legna secca, è ottimo lasciare magari un mucchietto di sabbia nel prato, qualche sasso, non tagliare troppo sovente l'erba. Queste sono delle semplici applicazioni che permettono di migliorare le condizioni delle api e soprattutto non usare chimica inutilmente.
Questo è un gran problema. Esistono, Davide Conconi, da noi specie che possiamo chiamare di api invasive, no? Come sentiamo per le vespe o per i calabroni. Api che non dovrebbero, tra virgolette, essere qui, anche se poi, secondo me, quando si parla di natura è difficile poi dire chi e cosa dovrebbe esserci o non esserci, comunque.
Allora, c'è un'ape solitaria, selvatica, di origine asiatica, che si è diffusa negli ultimi anni anche da noi, e devo dire che per qualche anno si sono visti gli effettivi crescere e questo poteva preoccupare per la concorrenza, un po' come abbiamo detto prima, per le specie autoctone. In realtà non credo che attualmente crei problemi. Sto cercando di ricordarmi il nome di quest'ape selvatica, ma non mi viene, ma era un'ape molto impressionante per le dimensioni, okay. E si vedeva il suo volo che era molto aggressivo, invasivo, arrivava sui fiori e grazie alla sua mole, insomma, impediva alle altre api
di avvicinarsi.
Alla mia osservazione, addirittura anche le api domestiche facevano fatica a far concorrenza, che è tutto dire, perché le api domestiche sono abbastanza agguerrite sui fiori.
Beh, è una faccenda da tenere sott'occhio. Sulle api escono ciclicamente delle notizie, degli studi. Leggevo ultimamente di uno studio dell'Università di Trento che dice che addirittura sanno contare, nel senso che riconoscono i numeri. Insomma, c'è davvero ancora molto che non conosciamo del mondo delle api. Dovremmo parlare del veleno delle api, anche qui in certi ambiti usato per le sue proprietà antinfiammatorie e rigeneranti. Purtroppo il tempo non ce l'abbiamo, però in 30 secondi, Davide, diciamo che proprio oggi viene lanciata un'iniziativa popolare a livello nazionale con l'obiettivo di preservare e promuovere le api e tutti gli insetti impollinatori. Brevemente.
È un'iniziativa promossa dalle associazioni apistiche svizzera in compagnia di altre associazioni che si occupano di conservazione della natura. In poche parole, l'iniziativa vuole iscrivere nella Costituzione la protezione dell'impollinazione. Dunque l'impollinazione è un elemento, è un qualcosa di prezioso che va conservato e va annotato addirittura nella Costituzione, ma dopo è da applicare al territorio delle pratiche. Vedremo quali saranno poi le applicazioni di questa legge se il popolo svizzero vorrà iscriverlo nella Costituzione.
Io ringrazio davvero Davide Conconi, presidente dell'Associazione Casa delle Api, biologo, collega e produttore del Giardino di Albert. E ricordiamo ancora che a Mezzana dalle 14 alle 18 ci sono le porte aperte, un'occasione per visitare l'apiario didattico e il laboratorio annesso per scoprire da vicino il meraviglioso mondo delle api e dell'apicoltura e poi e anche la formazione di apicoltore al Centro del Verde. Poi alle 20 non perdetevi la passeggiata teatrale. Davide Conconi, grazie davvero per essere stati con noi.
Grazie a te, grazie a tutti.
Noi ci risentiamo mercoledì prossimo.